Beh, ci sarebbe un test infallibile, sarebbe quello di interrogare qualcuno a titolo di test. Interrogare qualcuno su come è scattata la messa fino adesso, cioè su come questa messa in atto rituale che abbiamo intuito tutti, in qualche maniera vorrebbe in questo episodio dell'ascensione, chiamiamolo così, far culminare tutto il Vangelo e per alcuni aspetti far culminare anche tutto il cammino pasquale. Ecco, sarebbe interessante sentire se effettivamente poi è successo a qualcuno che ha ascoltato questo racconto dell'ascensione come qualcosa di conclusivo, come qualcosa di culminante, come qualcosa in cui arriva a pienezza in qualche maniera tutto. O se invece, almeno a me pare di sentire così nell'aria, lo sento in me, quindi magari poi proietto, di sentire nell'aria che l'episodio dell'ascensione è per noi sostanzialmente un episodio, che tra l'altro pone anche parecchie domande, parecchi problemi, comunque un episodio miracoloso isolato. E questo può dipendere da tante cose, io dico che dipende dal fatto che gli ascoltatori, gli uomini, istintivamente non possono ascoltare niente come qualcosa di conclusivo, perché sono animali inconcludenti, per definizione, cioè dopo più o meno, ma tutti quanti siamo per definizioni senza capacità di concludere. Credo che sia questa una delle definizioni della morte, e comunque del limite, e comunque dell'uomo, appunto, no? Noi siamo per natura inconcludenti, ma questo riguarda tutto, riguarda un gesto. Se incomincio a fare un gesto non è più finito, devo continuamente continuarlo e poi spiegarlo, poi a un certo punto dico adesso vado a dormire, domani ti rifaccio ancora qualche altro gesto, no? Come ogni discorso, come la predica, ma come ogni discorso in famiglia, come un incontro con una persona, come un'iniziativa che noi prendiamo, come il lavoro, come la nostra stessa vita. Non finisce, non si conclude mai. È inconcludente, appunto. La cosa più difficile per noi è chiudere. Perché noi, appunto, possiamo solo tentare, possiamo iniziare, possiamo provare, ma resta tutto a metà. E difatti, siccome ci è difficile rassegnarci all'inconcludenza, e anche questo dice molto dell'uomo, l'uomo vorrebbe concludere, ma non ce la fa. E siccome è difficile accettare questa inconcludenza, cosa facciamo? Ricorriamo alla scorciatoia di rimandare. Tant'è che le cose un po' più serie continuano, e poi ne riparliamo, no? Poi questa cosa qui bisogna ripensarci, questa cosa qui poi vediamo, no? Sappiamo bene che è una scorciatoia, più onestamente dovrebbe dire adesso abbiamo fatto un pezzo, poi faremo ancora un pezzo, comunque faremo un pezzo sempre, no? Il dubbio appunto è che i nostri rimandi siano spesso solo una trovata per rendere più sopportabile l'inconcludenza di fondo di tutto ciò che noi facciamo e soprattutto della nostra vita stessa. Provate a pensarci, appunto, se uno cominciasse a dire ma io dove, come concluderò? Cosa concluderò? No. La morte ci sorprenderà mentre stiamo facendo, per fortuna speriamo, stiamo facendo ancora qualcosa, stiamo pensando ancora qualcosa, ci stiamo lamentando per esempio, ma appunto non ci raggiungerà in qualche maniera come conclusione. E quindi istintivamente, essendo così noi, quando ascoltiamo il Vangelo pensiamo che anche il Vangelo è così. Cioè il Vangelo davvero conclude o semplicemente si interrompe come tutte le cose? Beh, il Vangelo, lo sappiamo, per sua natura, per alcuni versi, è proprio la cosa più inconclusa, rimanda, il Signore ritornerà, il Vangelo va chiuso e si apre in qualche maniera sull'Apocalisse, sull'attesa, no? Però il Vangelo in qualche maniera, riguardo alla storia di Gesù, chiude e fa parte decisiva della verità del suo essere Vangelo, del fatto cioè che ciò che ha raccontato, la cosa di cui ha detto, in qualche maniera è una cosa piena, è una cosa sensata, è una cosa offerta come una verità, appunto, no? E nella conclusione del Vangelo ci è offerto, in qualche maniera, nella conclusione della vicenda di Gesù, ci è offerto il paradigma di ogni opera dell'uomo e della possibilità della vita dell'uomo di essere piena. E allora diventa interessante, no? Qual è la conclusione del Vangelo? Che l'ascensione dice in questa maniera? Non è di per sé la resurrezione di Gesù, perché la resurrezione di Gesù non è neanche narrata, è un evento inenarrabile, no? Quindi non è che il Vangelo finisce dicendo l'hanno ucciso però lui ha vinto. A parte che se anche finisse così, uno dice è a me? No. La conclusione del Vangelo non è la resurrezione di Gesù, ma è la manifestazione attraverso segni del risorto a quelli che credono in lui. Cioè la conclusione del Vangelo è la fede di chi legge. Questo è stato scritto perché voi crediate. Ma si potrebbe dire di Gesù, Gesù appunto è venuto perché voi abbiate fede. Questa è la conclusione del Vangelo, è la fede dei discepoli, cioè la rivelazione alla coscienza dell'uomo, alla vita dell'uomo, della verità della vita di Gesù, della parola che è Gesù. La rivelazione del compimento della vita di Gesù nel tempo e del compimento della vita di ogni uomo in questo mondo. Di questo compimento il risorto ha dato parecchi segni, sono le apparizioni, le istruzioni del risorto per 40 giorni e l'ascensione è l'ultimo di questi segni, si staccò da loro e scomparve dai loro occhi. Come si può dire? È il sigillo posto al fatto che Gesù non è più qui, viene ribadito continuamente che non è più qui, è qui la fede dei discepoli. Ed essi, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande gioia. Se vi ricordate il discorso di Emmaus, il discorso del Calvario, tutti fuggirono, senza fede appunto. I 40 giorni sono i giorni in cui il risorto costruisce la fede dei suoi. Questa è la conclusione della vicenda di Gesù. L'ascensione è la fine di una storia, il distacco di Gesù dai suoi, non però come al Calvario, perché là fu una fine che gettò i suoi nella tristezza, in un sentimento di tragico fallimento, incompiutezza. Qui invece è il compimento, è la rivelazione del senso della morte di Gesù. Non una fine che distrugge la speranza, appunto, non una fine che cancella il passato, ma una fine che conduce a compimento e a carattere definitivo tutto ciò che è stato. La vita di Gesù è il dono perfetto e definitivo di Dio all'uomo. La vita di Gesù è la verità che Dio dona all'uomo. E il ritorno gioioso a Gerusalemme è quasi una rappresentazione visibile di questa conversione della fede, cioè di quell'atteggiamento che accetta di vivere il presente come un tempo pieno, concluso. Cosa vuol dire credere che Cristo è risorto? In concreto, vuol dire credere che la mia vita in questo momento è piena, che la mia vita può essere accolta come vera, che io posso credere alla mia vita. Questa è la fede nel risorto. È salito al cielo, si dice nel racconto, no? È evidentemente una maniera di dire che l'umanità di Gesù, l'umanità di Gesù Cristo è in Dio, è salito al cielo. Cioè la storia di Gesù e Dio sono una stessa cosa. Ormai in Dio c'è la storia dell'uomo. passando in Dio è passato negli uomini, il cielo dove Dio sale, la dimora di Dio, il nuovo tempio appunto. È il cuore dei credenti, è la dimora dei discepoli, è il corpo dei discepoli, dell'umanità che crede. L'umanità, passato Gesù, ha trovato casa, il regno di Dio è qui appunto. L'abitazione di Dio uno nell'umanità, riunisce l'umanità in un solo corpo, di cui la comunità dei discepoli deve essere segno, deve essere pegno, anticipazione, no? La Chiesa. La Chiesa, il Signore l'ha lasciata qui per ricordare al mondo che l'uomo ormai è presso Dio. Capite cosa siamo qui a fare? In questo senso il discepolo, che apposta appunto ormai è abitato dal dono dello Spirito del Signore, lo Spirito che io vi ho detto, dice Gesù, e apposta nutre corporeamente, questo dono dello Spirito lo nutre con la parola che ricorda Gesù e con l'Eucaristia che tiene vivo il gesto di Gesù, no? Questa è la Chiesa. La Chiesa è il dono dello Spirito che vive appunto raccontando di Gesù e celebrando l'Eucaristia. Il discepolo appunto è chiamato a vivere, mi pare il senso di questo racconto, nella spiritualità dell'ascensione, nell'atteggiamento dell'ascensione, e cioè a raggiungere mediante la fede la pienezza di colui che è alla destra di Dio e ha riempito la storia e che riempie la nostra vita e che può essere separato da noi solo dalla nostra dissipazione. Cioè il mio non essere in Dio, il mio non essere asceso, dipende soltanto dal mio peccato, dalla mia paura, dalla mia non fede, dal fatto che prendo la vita e la porto lontana dalla grazia, dal regno, appunto. Solo da questo può essere separato, perché Dio l'ha portata con sé, appunto. La nostra povera vita può davvero essere una vita vera. Vedete in che senso l'ascensione scoperchia la verità della... Non è un episodio miracoloso di cui discutere, è la verità raccontata nella vicenda di Gesù, appunto, come il fatto che Gesù non c'è più ed è qui tra noi. Può essere vera la nostra vita nella fede del discepolo che si ricorda di Gesù e aspetta che ritorni, e quindi attraversa con fede, compie la traversata credendo. E cosa vuol dire credere nella traversata? Fare della nostra vita, del nostro matrimonio, dei nostri figli, delle nostre amicizie, della nostra solitudine, dei nostri problemi, delle nostre fiducie, delle nostre paure, fare di una vita assunta in verità una testimonianza, un segno di ciò che non si vede e che non può essere prodotto da noi ma solo sperato e creduto, segno di colui che è asceso alla destra del cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà e resta con noi appunto nella nostra fede, nell'amore vicendevole degli uni verso gli altri, nella speranza che nasce nel vuoto della sua assenza. È interessante in questo senso il segno del regno di Dio che l'ascensione lascia. Quando c'era Gesù era lui, il regno di Dio è qui, no. Il segno del regno o del mistero non è più Gesù, le sue parole, i suoi gesti, Gesù se n'è andato e noi siamo senza nessun segno. Beh, Giovanni dirà che il segno sarà l'unità dei discepoli. Il loro amore vicendevole, sorprendente, risveglierà la fede del mondo. E lo capite perché il mondo non ha speranza. E perché la Chiesa non testimonia più niente. Se non c'è gente santa, se non c'è gente piena di fede, di speranza, appunto. Il segno sarà l'unità dei discepoli. Questa è la vocazione della Chiesa, la fraternità d'amore, diventata segno, che si esprime necessariamente nei gesti visibili, in parole, che ne dicono il senso, che è l'annuncio del Vangelo ai popoli, alle genti. Questo è il lascito, la missione, che nascono dall'ascensione. Il nostro essere Chiesa, guarda come si amano, nutrito dalla parola del sacramento, dovrebbe essere il segno dell'unità del genere umano in Dio. E quindi necessariamente l'essere Chiesa, la gioia dell'essere Chiesa, abbiamo iniziato così la liturgia. Se ne va Gesù dovremmo essere tristi? No, no, perché ci lascia proprio la gioia della sua presenza. Il Vangelo è questo. Noi dovremmo continuare a dire che il regno di Dio è qui, appunto. No. E questo diventa necessariamente un segno di speranza nel mondo. Camminiamo, avete sentito la liturgia, però ci sembrava retorico. Ma retorico perché non lo sentiamo, perché non è così. Ma noi dovremmo camminare con gli occhi fissi su Gesù Cristo assiso alla destra di Dio. Dio ha stabilito Cristo al di sopra di tutte le potenze, dice la lettera agli Efesini, o il tema del sacerdozio, della lettera agli Ebrei, della seconda lettura che abbiamo sentito. L'ha costituito al di sopra di tutte le potenze, di tutti gli esseri che ci dominano. Ma pensate a tutte... tutta la scemenza che ci opprime, siamo oppressi dalla scemenza, lo dico con molta, come si dice, con molta umiltà, non lo dico con superbia, ma siamo proprio in mezzo a tanta scemenza e siamo oppressi anche da tante meschinità, da tanta cattiveria. Il Signore ha stabilito, Dio ha stabilito uno di noi al di sopra di tutti gli esseri che ci dominano. Si può respirare, capito? Si può alzare la testa e respirare, una bella boccata di quelle proprio buone, buone. Poi si può continuare a riguardarci tra noi e avere più compassione, Perché se ci guardiamo solo noi, ragazzi... Al di sopra di tutto ciò che tra noi vuole dominare... E quindi genera divisione e odio. Colui che è salito al cielo è colui che è disceso. È tutto il tema della Pasqua, no? Colui che è salito si è abbassato, ha accettato di essere l'ultimo, di essere schiacciato. Ha vinto l'animale che c'è in ciascuno di noi che vuole dominare. È tutto il tema di Adamo, è tutto il tema... radicale dell'animalità dell'uomo, che l'uomo deve dominare. Dominare gli animali non vuol dire mangiarli come facciamo noi, vuol dire dominare l'animalità che è in noi, o vuol dire la dolcezza o la pace, appunto, il rispetto. È stato assiso sopra tutto ciò che in noi vuole dominare e quindi genera divisione, odio. Colui che è salito al cielo si è abbassato fino a lasciarsi schiacciare, ha vinto in se stesso lo spirito di dominio, la lavanda dei piedi, la croce, la Pasqua appunto, il passaggio del Figlio di Dio è stato così tra noi. E così si è messo al di sopra dei nostri litigi e dei nostri fratricidi. Gesù ha così acquistato, guardate la lettera ai Filippesi, proprio perché si è abbassato, il Signore lo ha innalzato, no? Gesù ha il potere su ciò che ci divide e ci distrugge e ci dà a noi, che siamo così divisi, così separati, così persi, ci dà il potere di riunirci in un solo corpo, il corpo che nasce dal dono della sua vita. Anche stasera ripeteremo questo gesto, noi che siamo così diversi, divisi, egoisti, frantumati, cattivi, riceviamo dal corpo di Cristo il miracolo di essere un corpo solo, anticipando il futuro fino a che Egli venga. La potenza che che risuscita il Cristo e lo fa sedere alla destra di Dio. È ora all'opera a nostro favore, per noi, in noi, lo spirito di resurrezione, lo spirito di ascensione, appunto. Noi che vediamo ogni giorno le forze di morte agire sul mondo, e noi dovremmo essere quelli che sanno scrutare in queste forze che schiacciano giù l'uomo, lo ficcano dentro la sabbia, no? Di vedere nel mondo questa potenza di resurrezione, di elevazione, la forza di questa segreta creazione, in questo movimento inarrestabile di resurrezione, di ascensione. L'umanità è piena di Cristo, questo vuol dire Cristo è asceso al cielo, ha riempito la terra, non è più, come si dice, situato, ha riempito la terra. Possiamo vivere nella speranza la nostra vita e partecipare con generosità, con più generosità di quella che abbiamo, e con speranza, con meno calcolo di quello che ci mettiamo. Siamo anche noi tutti dei calcolatori, ma davanti a un calcolatore non ti viene voglia di entusiasmarti, ti viene voglia di andare a casa anche te e poi metterti a te a fare i conti. E allora è possibile partecipare con più fiducia e con più generosità all'avventura della storia umana.